Dal momento che abbiamo pensato di organizzare questa presentazione in maniera un po' creativa, e si potrebbe dire cominciando dal contrario, cioè non come commemorazione del passato, ma con gli occhi al presente, io volevo porre una questione quanto mai attuale, cioè quella della divisione sessuale del lavoro. E in un certo senso prendere anche in parola a livello semantico il titolo del libro e chiedervi un po' brutalmente perché in sostanza l'istanza sul ruolo della donna non è stata inclusa se non a livello marginale, se non marginalmente all'interno della messa in discussione dell'ordine sociale che comunque le lotte di PO si prefiggevano. Ma si è costituita esterna e appendice al discorso rivoluzionario, comunque entrando, per così dire, a tratti all'interno di queste esperienze e riproducendo, se vogliamo, uno status quo di sfruttamento della donna, se non altro nell'economia familiare. Cioè io all'interno di questa esperienza comunque ho dovuto rilevare un certo conservatorismo sotterraneo determinato anche sicuramente dai tempi, però con i miei occhi attuali, lo leggo così, della struttura familiare, che proprio perché funzionale è stato secondo me anche un limite e un nodo del fallimento delle lotte e del disintegrarsi di un movimento che all'atto pratico è stato incapace in un certo senso di penetrare la società e di tagliarla laddove nelle strutture più solide della stessa si poneva in essere il potere nella stessa qualità del potere del padrone, cioè qualità di sfruttamento, facendo quasi un parallelo azzardato tra quello che è il contratto di lavoro come contratto di sfruttamento e il contratto matrimoniale inteso come struttura oppressiva e diseguale. Cioè io credo che la contraddizione che di fatto si voleva secondaria all'interno delle lotte di PO si è poi all'interno del percorso si è resa contraddizione evidente e fondante di questo ordine sociale che veniva avversato in questo senso sicuramente in maniera parziale, cioè all'interno dei confini della fabbrica, all'interno dei confini della società che le faceva da contorno e quindi sicuramente una società ancora molto, molto cristiana e legata ai valori fondanti della famiglia. In sostanza, come venivano vissute le istanze femministe e come col senso attuale, col senno di poi, diciamo, vengono percepite oggi da voi quando più che mai il ruolo riproduttore della donna, la figura della donna come angelo del focolare, guardiana dell'ordine domestico, viene messo totalmente in crisi dalla figura, ad esempio, della migrante sottosalariata.
Ci troviamo poi preparati.
Ho piena fiducia, ho piena, assoluta, esclusiva fiducia.
Inizio io, che ovviamente all'epoca non c'ero, però già il tavolo, secondo me, voglio dire, fatto da quattro splendidi maschi, vi dice di oggi, non dell'epoca, perché il libro l'abbiamo scritto noi, cioè abbiamo curato noi, però vi dice anche dell'epoca odierna. Io credo che tu abbia colto un punto importante. Diciamo che nel libro, insomma, abbiamo provato a mettere in luce anche questa questione, mostrandone però tutti i limiti. Sicuramente io credo tutti i protagonisti, o comunque una buona parte dei protagonisti, su questa questione non avevano una particolare sensibilità. Cioè il potere era all'interno della fabbrica che produce un salario familiare, e io gestisco il salario familiare. Ora ci sono tutti pentiti, nel senso che molti sono pentiti rispetto a questo, molti sentono di aver perso l'occasione anche, che so, di stare con i figli e così via, di aver delegato, di non aver contribuito e così via. Certo che quello è un punto che secondo me mette in crisi negli anni successivi, cioè diciamo, per così dire, a partire da tanto per dare delle date, adesso loro mi correggeranno, 72, 73, 75 e così via, a mettere in crisi anche questo modo di fare politica. Tuttavia la cosa che è sorprendente è che dopo lunghe discussioni con Gianni e con gli altri compagni con cui abbiamo ricostruito un po' di nomi da andare a intervistare, la loro difficoltà alla mia insistenza, perché evidentemente ho 20-30 anni meno di loro, di intervistare delle donne, estrema difficoltà a trovare delle donne, che in realtà c'erano, non è che non ci fossero, ma sempre considerati un ruolo, per così dire, marginale. La studentessa di lettere, una donna straordinaria, che ti dice con assoluta tranquillità che lei non era delegata a fare il lavoro intellettuale, al massimo corregge le bozze o scrive sotto dettatura, perché appunto è la studentessa di lettere. Però era un altro modo di fare politica. Ora io non vorrei mettere, cioè noi lo guardiamo adesso con gli occhi di 40 anni dopo, e c'è il rischio di mettere eccessivamente all'indice questo nodo che io ritengo fondamentale, ma oggi. E io credo però che negli anni successivi all'esperienza di Marghera questo punto diventa dirompente anche all'interno di questo gruppo, e c'è un'intervista di un maschio che a un certo punto dice: vabbè, quando è scoppiata sta questione che il gruppo con Maria Rosa Dalla Costa e le altre donne a un certo punto decidono di far da sé, ci siamo trovati in braghi di tela senza più una donna a discutere delle questioni. E questo vi dice anche evidentemente delle difficoltà all'interno anche di ricostruire poi una socialità diversa. Però io credo che sia sbagliato guardarlo eccessivamente con le categorie e gli occhi nostri, non perché dobbiamo prendere in toto quell'esperienza, guardiamone i limiti, ma non appunto mettiamo le puntine su questa questione, perché all'epoca veniva vissuta in maniera un po' diversa rispetto a come la viviamo noi oggi, giustamente.
Potrei cavarmela facendo una battuta dicendo che la contraddizione femminista esplose nella maniera più forte verso il 74-75, potere operaio nel 72 si sciolse, e quindi prima il tipo di contraddizione 73, e qui, però non funziona così. In realtà adesso la cosa si può anche raccontare perché ha questo tipo di caratteristiche. Il ruolo delle compagne dentro un gruppo come potere operaio era fondamentale per il lavoro politico, per la capacità che le compagne avevano, e soprattutto, ma però in una logica completamente aberrante vista con gli occhi di oggi, cioè davanti alle fabbriche erano molto a fare il lavoro di fabbrica, per parlare con gli operai, per cercare di convincerli, erano le compagne che soprattutto si facevano carico di questa cosa, e se erano compagne carine funzionavano ancora meglio, perché gli operai, cioè dico una cosa che oggi raccontarle allucinante, ma funzionava in questo modo. La concorrenza tra i gruppi, perché c'era concorrenza tra i gruppi, avveniva anche a questi livelli, che se c'era un gruppo di intervento di potere operaio davanti a una fabbrica, questo ve lo posso dire perché è un'esperienza personale, io lavoravo alla Ducati, c'era il gruppo di intervento di PO, perché e Lotta Continua riuscì a portarci via dei compagni operai, perché mandarono davanti alle fabbriche delle compagne che erano brave a intervenire, ma erano anche molto carine, e gli operai che erano degli affamati, da questo punto di vista si facevano in qualche modo convincere. Questo aspetto oggi abbiamo tutti la consapevolezza che è un aspetto aberrante, ma questo era il modo, era il tipo di organizzazione che per esempio i gruppi anche rivoluzionari non erano riusciti a cambiare. Quindi da questo punto di vista questo tipo di stratificazione, che era la stratificazione della società, era presente. La cosa cambia quando per esempio nelle fabbriche composte soprattutto da manodopera femminile comincia l'auto-organizzazione. L'altra Ducati, che era la Ducati elettrotecnica, per esempio una situazione come quella di Bologna, era una fabbrica di 2500 dipendenti, di cui 1800 erano donne, e queste donne operaie, furono in grado di mettere in piedi una vertenza in questa città di cui non si erano mai viste tracce simili prima, molto forte, che fu una vertenza durissima, con scontri davanti alla fabbrica, l'intervento della polizia, che, cose che non erano mai successe a Bologna, l'intervento dei sindacati fascisti, perché all'epoca nelle fabbriche i padroni organizzavano anche i sindacati gialli o fascisti, che avevano il compito di essere squadre armate contro le lotte operaie. E la cosa paradossale in questa fabbrica, paradossale fino a un certo punto, è che di fronte a una lotta operaia portata avanti da operaie, una lotta di massa, il padrone Ducati, che era la multinazionale Triumph, organizzò il sindacato fascista, erano tutti uomini che attaccavano i picchetti, insomma. Quindi attraverso anche questa autogestione di lotte di operaie che si riuscì a modificare anche questa situazione, ma la situazione sul terreno che ponevi tu era veramente aberrante, insomma, cioè, e quindi è una contraddizione che esplosa anche in maniera così forte, cioè la contraddizione femminista è stata una delle ragioni per le quali i gruppi sono finiti anche, cioè Lotta Continua, che era l'altro gruppo di massa che aveva che veniva da un filone in qualche modo operaista molto più anacquato, si sciolse per questo tipo di ragioni, insomma. Quindi d'altra parte però c'era anche questo aspetto, il potere dell'essere operaio, perché comunque allora anche la presenza delle donne sul lavoro era molto più marginale che in questo momento, quindi l'operaismo aveva come referente sociale l'operaio di fabbrica, e quindi era soprattutto una figura maschile.
Sì, vorrei dire anch'io qualcosa a mia discolpa, nel senso che la situazione a Marghera era una situazione operaia maschile, in realtà non c'erano fabbriche dove c'erano le donne, e questo per dire che anche nel nostro interno non è che ci fossero tante donne, però voglio dire che c'erano donne che non avevano niente di meno o di più dei maschi. Vorrei citare la Nadia Mantovani, la Lisa Del Re e tante altre, che non ci facevano anche intravedere come i nostri limiti. Ma vi dirò anche di più, che in quel periodo c'è stata una disgregazione familiare. Cioè, molti di noi, per colpa, o meglio, per motivo della lotta politica, si dividevano, si divorziavano, anche perché la donna non era più disponibile a vivere con un uomo che la sua vita era quella, purtroppo, di fare 8 ore di fabbrica, e dopo ne faceva altre ore fuori, perché dovevamo discutere, fare i volantini e poi distribuirli ai turni di notte o alle 6 di mattina. Oltretutto devo anche dire che potere operaio ha avuto una scissione enorme nel 71, alla fine del 71, proprio partendo da Padova e da Marghera, con l'organizzazione del salario lavoro domestico. Cioè le donne, le compagne, non ritenevano più possibile lavorare assieme con noi maschi per portare avanti questo progetto femminista. E lì c'è stata proprio una erosione incredibile da parte di, per quanto ci riguarda noi a Marghera, quasi tutte le donne, giovani o meno giovani, entrarono dentro a, a questa attività femminista portata avanti dal salario al, al lavoro domestico, che poi oltretutto noi maschi seguimmo, perché cominciavamo a vedere e a capire che, per esempio, magari solo con un intuito maschile, tra virgolette rivoluzionario, riuscivamo a capire che attraverso questa crescita che le donne avevano attraverso il gruppo del salario al lavoro domestico, se in realtà il maschio aveva molti problemi all'interno della struttura familiare, però fuori da, dalla fabbrica, cioè nel quartiere, nel sociale, riuscivamo finalmente anche a lavorare con le donne che cominciavano a prendere una posizione che non era solamente dietro al, al maschio.
Quindi questa rottura ha provocato un dibattito comunque?
Ah, certamente, senz'altro.
Allora, io sono rimasto molto colpito, insomma, a fianco alla, alla concezione, insomma, che era stata espressa da Potere Operaio del rifiuto del lavoro, anche da altre vicende, insomma, che hanno caratterizzato le lotte, ovvero quando gli operai hanno dimostrato di saper gestire autonomamente il ciclo produttivo e di saper anche bloccare un settore, insomma, come quello di una fabbrica petrolchimica, in cui si diceva che senza delle conoscenze altamente specializzate era impossibile spegnere i macchinari della fabbrica o farli ripartire. Questa, insomma, è in qualche modo una, un'espressione forte della concezione anche poi di potere che c'era in Potere Operaio. Però, insomma, secondo me questa concezione anche di potere si è andata a definire in contrasto sia con quella di dei partiti e dei sindacati, però poi, insomma, in che misura si è dimostrata come inapplicabile, come un limite stesso per il procedere delle lotte?
Sì, noi quando cominciamo a parlare sul rifiuto del lavoro, nello stesso tempo cercavamo di far capire che non era un problema che noi volevamo oziare, ma volevamo organizzare una società diversa. E per fare questo non ci sentivamo responsabili verso il lavoro come la vecchia classe operaia del PC che si realizzava nel lavoro. Però nello stesso tempo volevamo invece avere la conoscenza completa del ciclo per poter riuscire durante le rivendicazioni a gestire la fabbrica per ottenere l'obiettivo che si eravamo posti. Non era ovviamente facile. Qualche volta riuscivamo anche a vendere fumo, però siccome la fabbrica chimica è una struttura molto complessa e a ciclo continuo, per poter riuscire a governare il ciclo dentro una situazione in cui c'era questo pericolo, cioè si dichiarava apertamente che la fabbrica chimica era una bomba all'interno di Marghera, e in effetti lo è, noi dicevamo anche che era giusto chiuderla o comunque cominciare dai reparti più nocivi tipo CVM o Forgene e riuscire a chiuderla, perché solo in questa maniera non si distruggeva ricchezza ma si creava ricchezza. E si è riusciti anche una o due volte a creare questo meccanismo di avere in mano interi reparti della fabbrica, chiuderli e riavviarli senza neanche la presenza di i responsabili della direzione. Questo però noi lo dicevamo apertamente, che non era una autogestione, non è che noi volevamo il sistema socialista dell'autogestione. Noi in questa maniera volevamo solo dimostrare eventualmente che tutto il meccanismo della gerarchizzazione in fabbrica era un meccanismo che serviva solo al padrone per dividersi, ma che in realtà noi, cioè la classe operaia, era in grado, se voleva, in termini politici e pratici, gestire anche la fabbrica. Non so se ho risposto completamente alla tua domanda, ma quello che mi è venuto in mente di risponderti rispetto alla tua domanda era proprio questo, cioè l'esigenza di riuscire ad avere in mano il ciclo senza credere che la soluzione era l'autogestione.
Sì, non avevo scartato quando mi aveva offerto il microfono Gianni, perché oltre a questo discorso che è precisissimo, c'è probabilmente un altro filone che attraversa, un altro, non un filone diverso, ma una spinta, un'utopia che ha attraversato a più riprese quegli anni, da parte da cui una parte di noi è stata anche provato senza però riuscirci, a vedere, che era il discorso della cooperazione sociale separata, proprio perché facevamo questo discorso sulla cooperazione sociale, sulla fine della dialettica, del fatto che la cooperazione sociale era perfettamente in grado di stare, quindi, dall'altra parte del carattere parassitario del capitalismo, ci sono stati, via, in questo, avendo anche un mito a volte, un tentativo di individuare obiettivi e cosa, ci sono stati tentativi, da questo punto di vista hai ragione tu, anche, cioè, più avanti, a parte la precisione di quello che ti ha detto Gianni, questo discorso di riuscire a creare esemplificazioni di parziali, che poi erano povere, in alcune situazioni milanesi ci sono state delle produzioni di agro, materiali di derivazione agroalimentare portate avanti in fabbriche occupate, cose del genere, che volevano sì. Sì, poi non se ne è parlato molto, anche perché sono state, poi hanno fallito, insomma, cioè, c'è stato dei tentativi di questo genere, ma è un filone che attraversa, affascinante, tra l'altro io non mi pento minimamente di considerativi, però è vero che erano molto difficili, quindi tu hai ragione a guardarle un po' così, però era bello provarci, insomma, o tentare di vederle.
In quel periodo la maggior parte delle fabbriche medio-grandi avevano un'organizzazione del lavoro fordista, cioè molto parcellizzata, e quindi su questa organizzazione del lavoro si basava anche il potere del padrone. Il fatto che un operaio conoscesse una operazione lavorativa della durata di 30-40 secondi e ripetesse questa operazione per 8 ore, da una parte era... produceva alienazione e quindi creava coscienza nell'operaio sul fatto che il lavoro era una cosa che non gli appartenesse, dall'altra però era un elemento di potere. Questo elemento di potere fu scardinato attraverso l'organizzazione delle lotte, cioè la capacità di costruire livelli di lotta che fossero appropriati rispetto all'organizzazione della fabbrica fu un elemento di conoscenza fortissimo che chiedeva la necessità di conoscere i cicli produttivi per permettersi poi una possibilità di crearsi autonomia, di vita anche. Allora, in quel momento ci fu, per esempio, anche una contrapposizione tra le posizioni espresse da queste avanguardie operaie da una parte e dall'altra gli operai del Partito Comunista, del sindacato, che di fronte all'organizzazione parcellizzata del lavoro proponevano invece delle catene di montaggio l'isola di montaggio. Noi sostenevamo invece il fatto che invitare un bullone in questa posizione o in questa posizione o nell'altra posizione e alla fine della giornata invitare diversi bulloni non cambiava la sostanza della qualità del lavoro, era sempre un lavoro di merda. Semmai il problema era di liberarci del tempo rispetto alle 8 ore di lavoro. Non a caso, per esempio, per quanto riguarda le catene di montaggio, una delle richieste che poi si riuscì anche a ottenere concretamente un risultato era quella di avere dei jolly che sostituissero le persone che si volevano fermare per 10 minuti, un quarto d'ora, andare al bagno o prendersi un caffè e quant'altro, perché era un elemento anche di libertà che nell'arco della giornata riuscivi ad acquistare. Questa cosa qua fu una cosa che, per farla passare, furono necessarie battaglie politiche di un certo tipo. Oggi sono scomparse dentro i luoghi di lavoro forme di lotta articolate come venivano portate avanti allora. Allora si arrivò a fare anche scioperi del salto della scocca, scioperi di 5 minuti, insomma, per questa forma di lotta era quella più incisiva per ottenere anche dei risultati e sconfiggere le posizioni padronali. Questo è il primo aspetto, quindi questa necessità di costruire lotte efficaci ti richiedeva anche una capacità di conoscenza del ciclo produttivo per saperlo contrastare al meglio. Seconda cosa che fu altrettanto innovativa, la messa in discussione del fatto che l'organizzazione del lavoro producesse nocività, e quella nocività era comunque un elemento legato a quel tipo di produzione. Questa messa in discussione fu molto forte, perché ci fu chiaramente una battaglia soprattutto nelle fabbriche chimiche, ma anche nelle fabbriche metalmeccaniche. Il tema della nocività era un tema molto presente. All'inizio il sindacato poneva la questione come monetizzazione del rischio nocivo. Gli operai cominciarono poco alla volta a organizzarsi perché le lavorazioni più nocive scomparissero. Entrarono in fabbrica i medici del lavoro per la prima volta, studenti universitari di medicina venivano in fabbrica, insieme agli operai analizzavano i cicli produttivi più nocivi, e rispetto a quelli si facevano proposte che erano anche di cambiamento radicale dell'organizzazione del lavoro. Quindi la nostra battaglia era quella di spostare appunto anche su questo terreno il livello della conoscenza necessaria per modificare lo stato delle cose presenti sul terreno della lotta piuttosto che sul terreno del lavoro. E qui era lo scontro molto, molto forte con la concezione lavorista del passato e soprattutto quella del PC.